Una volta Gesù disse: ben pronto è lo spirito, ma la carne è debole. Questa differenza estrema che c'è tra quello che abbiamo dentro nel nostro cuore e poi gli ostacoli, le difficoltà della carne che ci impediscono di incontrare le occasioni di Dio. Ci impediscono, ci fanno prendere delle scuse, ci fanno allontanare. E come tema su cui un attimo riflettere insieme, vorrei che andassimo al Cantico dei Cantici, in una parte bellissima. Io non so chi di voi ha letto mai il Cantico dei Cantici, è una poesia di amore tra un uomo, una donna, anche in particolari più intimi, direi quasi sessuali in certi momenti, ma è anche l'espressione tra Cristo e la Chiesa, questo amore forte che ci deve essere tra la Chiesa, cioè tra ognuno di noi, e il nostro Maestro, il nostro Salvatore. È un segno proprio forte questo libro. E vogliamo prendere insieme, ci sono tante parti in questo libro, però io vorrei leggere una prima parte introduttiva e poi andiamo invece al verso principale. C'è questo amore forte, c'è stata questa comprensione forte di questo amore e lo vediamo in tanti aspetti, anche al capitolo 3, al verso 4, c'è sempre questo incontro meraviglioso tra Cristo e la Chiesa, tra l'uomo e la donna, e dice: di poco le avevo passate, sta parlando delle guardie, quando trovai il mio amore, io l'ho preso e non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. Capitolo 3, verso 4. Quindi ci sono alterne vicende, questo uomo, questa donna si incontrano, poi si perdono, c'è un rapporto così movimentato, potremmo dire. A un certo punto c'è il ritrovarlo e c'è questa determinazione che ha un significato molto profondo, qualche volta ve l'ho accennato, non è questo il tema, ma ve lo voglio ricordare. Dice: io l'ho preso, come dire, ho avuto un incontro con Gesù, ho lasciato veramente che questo amore mi toccasse profondamente e guardate, non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre. E qua, in un senso solamente molto banale o così logico, potremmo dire che è la fidanzata che dice: io non lo lascio fino a che non lo porto a fare conoscere a mia madre. Questo di solito avviene così, perché, come a dire, quando c'è la conoscenza, poi oggi non è più così, in certi ambienti è ancora così. Oggi normalmente i figli non se ne preoccupano assolutamente dei fidanzati o delle fidanzate di farle conoscere alla madre o al padre, però in un'ottica normale dovrebbe avvenire così. Quindi, ma non è questo solo significato, io l'ho preso, non lo lascerò finché non l'abbia condotto in casa di mia madre, nella camera di colei che mi ha concepita. E qua ha un significato molto più profondo, come a dire che quando lasciamo entrare Gesù nella nostra vita, in qualche modo lo portiamo proprio all'origine dei nostri pensieri, problemi, perché lui vuole guarire proprio la parte iniziale. Tante volte qualcuno di noi ha cominciato ad avere dei problemi fin da quando era nel seno materno. Ci credete che tante persone cominciano a vivere delle oppressioni, dei legami, perché magari i genitori stanno vivendo in una maniera sbagliata, forse i genitori non hanno neanche accettato. Sì, poi alla fine ti hanno detto: oh, che siamo contenti che tu sei venuto, ma tu non sai nel loro intimo, forse c'era persino un odio, un rifiuto, come a dire: ma perché mi è capitato che è venuto, che sono rimasta incinta la moglie o il marito, mannaggia, non lo volevo assolutamente questo figlio, queste cose, voi vi sembra strano, ma già cominciano a influenzare la nostra vita prenatale, cioè prima ancora di nascere. Possiamo vivere dei rifiuti, possiamo vivere delle situazioni che poi in qualche modo ci portiamo dentro senza neanche rendercene conto. E poi tante volte ci sentiamo sempre rifiutati dagli altri, ci sentiamo sempre incompresi. E da dove è nato tutto questo? Ferite, paure, problemi. Ma qui la cosa bella è che nel momento in cui abbiamo preso Gesù, nel momento in cui Gesù è entrato nella nostra vita, e questo è un atteggiamento che vi vorrei incoraggiare ad avere, è quello di portare Gesù in tutti i posti più oscuri della vostra vita, nei posti più nascosti, dove invece tante volte non lo vogliamo portare perché siamo noi a gestire quelle situazioni. Ma è bello, è un segno di amore. È un segno di amore tra marito e moglie quando? Quando ci si apre anche nelle cose più profonde. Sapete, spesso questo è un livello del rapporto di coppia, il livello di comunicazione. Ci sono delle coppie che comunicano semplicemente ciao, ciao, cara, cara, come stanno i bambini, andiamo a scuola, fai da destra, sinistra, livello praticamente formale, come se parlassi io con neanche con l'amico, perché con l'amico già ci parlo di più. C'è un livello di comunicazione basso. Poi c'è qualche altra coppia invece che impara a comunicare di più e allora un poco ogni tanto dice, ah, ma sai, questo non mi va, quest'altro così, e infatti lì scattano i litigi, perché fino a che uno non dice veramente quello che pensa non si litiga, perché ognuno si tiene. E già è un segno positivo, si dice qualcosa, si litiga, si combatte, no, non è così, no, con i figli non devi fare così, no, perché ti comporti, no, non devi gridare, ah, quando devi dirmi una cosa non me la devi dire da solo, quando sono insieme ai figli, eccetera. Tutte le cose che nascono nelle normali coppie, dico, le comprendete. Ma poi, c'è un livello di comunicazione che va crescendo, dove realmente noi ci riusciamo ad aprire sempre di più con l'altro, a dirgli i momenti difficili, a dirgli in certi momenti persino, sai, in questo momento mi fai antipatia. È brutto, però se fa parte di noi, è lì però in un senso di amore, di patto, che significa che non è perché mia moglie mi fa antipatia, in quel momento non è più mia moglie, attenti. Ma significa che io l'accetto, l'accolgo anche se mi dà delle sensazioni difficili, eccetera, eccetera. Gesù vuole entrare, chi ha preso Gesù nella propria vita, vuole entrare proprio in una comunicazione profonda, vuole essere portato proprio nell'intimo, nel profondo della nostra vita. E quindi sembra una situazione bella, dove dice l'ho preso, non lo mollo. Eppure invece cosa succede poi? Ed è quello che è il centro della riflessione di questa mattina. Al capitolo 5, al verso 2, vediamo la sposa, la donna, e dice io dormivo. E tante volte dice bello dormire, ma il mio cuore vegliava. E io voglio trovare un'analogia questa mattina tra quella espressione che ho detto poco fa di Gesù, che ben lo spirito è pronto, cioè quindi il mio cuore veglia, ma la carne è debole, cioè mi addormentivo completamente, cioè sono proprio al di fuori della situazione. E tante volte vi devo dire che la Chiesa vive queste realtà in cui il cuore veglia, perché il cuore che abbiamo ricevuto è un cuore nuovo, c'è la presenza di Cristo, però la nostra mente è in un sonno profondo. Io dormivo, ma il mio cuore vegliava. Sento la voce del mio amico che bussa e dice, aprimi, sorella mia, amica mia, colomba mia, o mia perfetta. Quindi a questo punto, se veramente uno non dormiva, ma anche, io faccio subito un'osservazione, a una richiesta di questa, di una persona che amiamo, che ci viene a trovare, anche se stiamo dormendo, anche se ci siamo addormentati in quel momento, quindi abbiamo fatto tutte le procedure, puliti, spazzolini da denti, tutto qua, e a un certo punto sentiamo suonare, sentiamo chiamare il telefono, Se chiama il telefono e dice chi è? Dice è uno scocciatore. Oh, allora non ci sono. Anche se non è bene dire non ci sono, magari dico non posso parlare, sto dormendo. A me tante volte capita, dico a mia moglie, digli che sto dormendo, che è vero, sono in uno stato semicosciente, ma non è una comunicazione urgente. Telefona tra un'ora. Ma qui è qualche cosa che vogliamo vedere insieme, c'è qualcosa di strano. Qui è l'amante, qui è l'amore, qui è il Salvatore, qui è Gesù che in qualche modo ti viene a trovare, mentre tu, sì, da una parte stai vegliando, dalla parte stai dormendo, e appena senti questa telefonata, appena senti bussare, e senti queste parole, aprimi sorella mia, amica mia, colomba mia, mia perfetta, mia, pa, uno dovrebbe saltare fuori dal letto, cioè, dico, una donna che si sente amata, che vuole stare in un rapporto di amore, che sente un amore forte per il suo marito, per il suo compagno, è uscito fuori, ritorna da un viaggio, eccetera, eccetera, possiamo fare tanti esempi. A un certo punto, certamente, appena sente poi che non dice moglie, apri, cioè come dice, ma nessuno mi sente al citofono, ma è arrabbiato, e allora la moglie fa finta, no, stavo dormendo, no? Non di questa serie, ma una persona che si presenta come un amante, come qualcuno che dice colomba mia, mia, a questo punto già le ali, uno doveva volare dal letto, e invece vediamo qui la situazione. Aprimi sorella mia, amica mia, colomba mia, mia perfetta, eccetera, eccetera. Verso 3. Io mi sono tolta la gonna. Come me la rimetterei ancora? Incredibile. Mi sono lavate i piedi. Come li sporcherei ancora? È incredibile. Sembra una cosa da ridere, ma non è tanto da ridere. La giustificazione di fronte a un invito di amore, di fronte a un invito di amore. Io credo che realmente dovremmo scoprire che gli inviti del Signore sono inviti di amore, prima di ogni altra cosa. Lui ci chiama a sé, ci chiama a una comunione con sé per amarci. E io dico non solo ci chiama una comunione con sé in maniera diretta, ma ci chiama una comunione con Lui nelle occasioni comunitarie. Ci chiama a un incontro con Lui nella visita agli ospedali, lì dove ci sono le persone che soffrono. Ci chiama a un incontro con Lui nell'adozione dei bambini. Ci chiama a un incontro con Lui in ogni punto dove c'è realmente un amore forte, grande, al quale noi rispondiamo. E la Chiesa ha bisogno di ritrovare questo senso subito di partecipazione, di accoglienza all'amore di Dio. Perché se no saremo nelle condizioni di questa donna che, pur avendo scoperto il mio amico, poi infatti quando dopo ne parla, il mio amico è il migliore di tutti, il mio amico è il più bello, è il più bravo, però arriva suo amico, dice no, mi sono tolta la gonna, quindi non ce la faccio a venirti ad aprire, casomai torna un po' più tardi, torna domani mattina quando sarò un poco... È incredibile, ma succede, tante volte noi decantiamo, innalziamo, parliamo del nostro amico, di Gesù, di qui, e poi quando Gesù si presenta, quando Gesù viene a bussare alla nostra vita, quando Gesù ci ricorda i nostri impegni di amore, quando Gesù ci chiama alla comunione fraterna, quando Gesù ci chiama alle nostre responsabilità, alla fedeltà in quello che abbiamo iniziato nel cammino, noi facciamo così. Impigriti, ci stiracchiamo, oh, si sta troppo bene in questo letto, oh, si sta troppo bene davanti alla televisione, oh, si sta troppo bene, no, come faccio, mi sono tolta la gonna, come dire, ormai mi sono spogliato, ormai mi sono levato l'abito di cristiano, cioè me lo dovrei rimettere per poi No, non è così. Se c'è un amore forte, e Dio vuole che ci sia un amore forte tra noi e Gesù, queste scuse non vanno, non servono, sono delle cose che ci fanno male. Mi sono lavata i piedi, come a dire, ormai per oggi mi sono bella ripulita di tutte le pensieri, difficoltà, come farei? Come non li sporcherei ancora? E guardate al verso 4 e ci avviamo verso la conclusione. L'amico mio ha passato la mano per la finestra, il mio amore si è agitato per lui. A scoppio ritardato però, qualche cosa avviene, ma a scoppio ritardato. Mi sono alzata, verso 5, per aprire al mio amico, le mie mani hanno stillato mirra, le mie dita mirra liquida sulla maniglia della serratura, ho aperto all'amico mio, ma l'amico mio si era ritirato, era partito. È incredibile. Certamente non significa che poi non ritrovi il contatto, non ritrovi l'amore, però come è importante. E questa mattina voglio esortare ognuno di noi a riconoscere, ad accogliere le chiamate del nostro amico Gesù. Perché qui è il tipo della Chiesa, questa donna è tipo della Chiesa. Com'è importante imparare ad andare agli appuntamenti di Dio. Come si fa? Quando è che si è puntuali? Vi ricordate quando eravate fidanzati con le persone che amavate fortemente? Io non credo che guardavate l'orologio o poi dice no, va bene, ma io credo che il cuore già era lì prima ancora di esserci col corpo. Il cuore non vedeva l'ora di, quindi non c'era bisogno neanche della chiamata, già c'era la preparazione, il momento, non si aspettava altro che il momento di vedersi, di incontrarsi, di stare insieme. Quando è che vengono le scuse? Quando è che troviamo degli alibi? Quando cominciamo a diminuire nell'amore? Quando è che ci tiriamo indietro nelle nostre cose? Quando amiamo di meno? È così nel campo umano. Quando è che a un amico non, come vorrei dire, non gli diamo più tanto ascolto? Quando è che non gli diamo più tanta retta? Quando è che alla fine, anche se gli abbiamo dato un appuntamento, lo piantiamo? Quando in realtà questo amico non è che ci interessi più niente. Allora diciamo, sì, ci vediamo domani alle 5. Cioè, domani alle 5, ah, scusa, mi sono dimenticato. Oppure, ah, mi è sopraggiunto un impegno incredibile. Cioè, troviamo poi tutte le giustificazioni. Ma qual è la verità di questo? Che non c'è più un rapporto di amore. Ed è normale che avvenga così. Quando viene meno l'amore, viene meno la spinta. Perché è l'amore che ci costringe, dice la Scrittura. Il cristiano deve essere una persona spinto dall'amore. Non spinto dalla legge, spinto dalla paura, ma spinto dall'amore. E se l'amore comincia a diventare più basso, la nostra performance diminuisce. Cominciamo a prendere scuse, cominciamo a dire, ah, ma no, oggi in chiesa ero troppo stanco, ho dormito male, ho fatto là, tutte scuse legittime, capitemi. Ah, non sono venuto, Signore, non ho pregato perché avevo 100.000 cose da fare. Tutte scuse legittime, però intanto sono un segno di un amore che sta diminuendo, diminuendo, diminuendo. E lo Spirito Santo ci avverte, e lo Spirito Santo ci vuole risvegliare a questo amore. Perché? Perché l'amore con Gesù è l'amore più vero, è l'amore più costruttivo, è l'amore che veramente non finirà mai. Ecco perché Dio ci vuole infiammare in questo amore. E una Chiesa che non esprime questo amore, come pensate che possa attirare gli altri a Gesù? Come pensate che io possa attirare qualcuno, una persona, se questo qualcuno mi vede in me che io non ho nessun amore per questa persona? Quante volte amiamo qualcosa e la vogliamo proporre anche agli altri? anche per le cose più stupide. Abbiamo visto un bel film al cinema e vorremmo che tutti lo vedessimo, lo vedessero. Vi è capitato mai? Vedete un bel film e dice: lo dovrebbe vedere quello, dovrebbe vedere quello. Vedete qualcosa di bello, cercate di coinvolgere tutti gli altri, qualcosa di forte. Vedendo Gesù, amando Gesù, riuscirete a coinvolgere tante persone. E il dramma qui, anche se momentaneo, fu quello che quando finalmente la donna si decide ad aprire la porta, è sfuggita l'occasione. Poi certamente c'è tutta una storia, lui va in giro e cosa dice? Guardate un poco, subito al verso 6 sempre, l'ultima parte che leggiamo. Ero fuori di me mentre egli parlava. Ero fuori di me. Cioè, come a dire, siamo fuori di testa. Nel senso, siamo fuori. Quando, anziché ascoltare la voce di amore di Dio, ascoltiamo tutte le scuse, tutte le riserve, tutte le paure, tutti i dubbi. Siamo fuori di noi. Era fuori di sé quando il figliol prodigo, no, quando ritornò non era fuori di sé, rientrò in sé, dice la scrittura, ma eri fuori di sé quando gli disse: papà, dammi tutto quello che mi spetta, io me ne vado, spendo, spando, faccio, dico, così. Poi si ridusse, sapete bene dove si ridusse il caro figliuolo, a pascolare con i maiali, e poi la scrittura dice rientrò in sé, disse: mio, bene, siamo fuori di noi quando manchiamo agli appuntamenti della casa del Padre. Siamo fuori di noi. Fratelli, è importante. Dio ce lo vuole fare capire. Capite? Non significa che se noi manchiamo un appuntamento moriamo. Potrei fare tanti esempi, me ne viene uno come una distorsione professionale. Cioè, se io dico certamente bisogna prendere l'antibiotico mattina e sera, dice: ma io ne ho preso una volta sola. Sì, forse ti farà bene, forse ti può fare pure male. Quindi, come a dire, c'è una possibilità. Se noi manchiamo agli appuntamenti, se noi non significa che moriamo, non significa che stiamo, ma chiaramente qualche cosa non va, non funziona. È come un marito e una moglie che non parlano un giorno, non parlano due giorni, non parlano tre giorni, poi piano piano cosa succede? Dice: ma perché dobbiamo parlare? Piano piano si crea una muraglia e poi dopo un mese dico: ma chi sto qua? Cioè, ma chi mi rappresenta? E poi alla fine magari si ammazzano. Cioè, sono partiti semplicemente così da ignorarsi un momento, dal non comunicare. Si parte da stupidaggini e si arriva a delle cose incredibili. È così, è con Dio. Ma noi vogliamo imparare, ci alziamo in piedi e concludiamo. Non è lungo il messaggio di questa mattina, ma è importante che lo vogliamo applicare. Ero fuori di me mentre egli parlava, e abbiamo bisogno di comprendere che siamo fuori di noi, siamo stolti quando non approfittiamo delle occasioni. E quando dico approfittare delle occasioni non parlo degli ultimi saldi da vattene a pesca negozio, cioè, o comprare quella cosa a un prezzo incredibile. Queste occasioni purtroppo riusciamo ad approfittarne, ma non approfittiamo le occasioni degli incontri d'amore che Dio ci dà, che Dio ci dà insieme. Ed è un luogo dove Dio ci parla, e questa mattina ha parlato a te, a me, ma anche nel nostro piccolo ambiente, in casa nostra, quando magari ci mettiamo dinanzi alla parola di Dio e manchiamo l'appuntamento con la scrittura, o manchiamo l'appuntamento con la presenza di Dio. Questo non significa che perderai la salvezza, non significa che andrai all'inferno, ma significa che il tuo amore, mano a mano non lo coltivi, comincerà a raffreddarsi, comincerà a diventare freddo. Per la carità si raffredderà, è scritto, negli ultimi tempi. Troppe cose brutte, troppe cose strane. Se noi non coltiviamo questo amore con Gesù, ci lasciamo prendere da questa cappa di morte, da questa cappa, da questo vento di morte che sta soffiando dall'America all'Afghanistan, al Pakistan, ma in tutto il mondo dove non c'è la vita di Cristo risuonano suoni di guerra, di distruzione. Forse ci stiamo avviando alla grande tribolazione, per chi conosce la scrittura capisce di che cosa sto parlando, ma per chi ama non c'è possibilità di venire meno. Ecco perché Dio ci esorta questa mattina a imparare ad essere degli amanti che colgono l'occasione, che non perdono gli appuntamenti, che non perdono gli incontri di amore, che non perdono le occasioni che Dio ci dà, che non trovino delle scuse dicendo dopo lo farò un'altra volta. Se oggi ascolti la sua voce, dice il Signore, non indurire il tuo cuore. Se oggi stai ascoltando che Dio ti sta chiamando, non dire vabbè ci penserò tra 10 anni quando poi, non lo sai, tra 10 anni potresti anche non essere qui, potrebbe essere già finita la vita su questo mondo, basterebbe un 3 o 4 o 5 ordigni nucleari di quelli belli potenti, perché ci sono quelli proprio super, per fare saltare in un momento tutto il nostro mondo. Sediamo su una polveriera, ma chi ama non potrà mai essere separato da questo amore di Dio. E allora impariamo ad essere puntuali agli appuntamenti che Dio ci dà. Impariamo ad essere puntuali agli appuntamenti con Lui, agli appuntamenti con la Chiesa, agli appuntamenti con tutte le occasioni dove Dio può parlare al nostro cuore. Impariamolo, e questo farà crescere il nostro amore, e questo ci farà diventare una Chiesa che ama Gesù, e questo amore verrà percepito dagli altri, perché è questo amore di cui le persone hanno bisogno. Non hanno bisogno solamente dei rumori, di stare insieme, di cantare, ognuno di noi ha bisogno di vivere questo amore forte, questo amore consumante che è la presenza di Cristo nella nostra vita. Amen. Vogliamo pregare insieme. Gesù, attiraci sempre più vicino, prendici fra le tue braccia, ricche d'amor, avvolgici con la tua dolce presenza, Signore, e dalla fine portaci con te. Signore, ti voglio pregare alla fine di questo incontro che questo amore che in alcuni di noi è iniziato, in alcuni di noi è già da tempo che c'è, possa essere infiammato, possa crescere, Signore. E che lo possiamo fare crescere nella maniera più normale, che è quella di non mancare agli appuntamenti con te, alla preghiera, agli incontri con te, alla lettura della tua parola, a non mancare, Signore, a non trovare delle giustificazioni, delle scuse che inaridiscono il nostro cuore, che poi ci fanno trovare veramente degli alibi. Oh Signore, insegnaci veramente a bruciare di questo amore per te e per il nostro prossimo. Padre, te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen.